Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questo penultimo incontro del ciclo che abbiamo fatto sul Mussar, che ormai non traduciamo più né come morale né come etica ebraica, perché abbiamo sentito i maestri che sono venuti prima che ci hanno detto che non è proprio la traduzione esatta, lo chiamiamo proprio Mussar. Stasera abbiamo l'onore e la fortuna di avere Rav Carucci, che ci farà una lezione a sorpresa, perché eravamo partiti.
Lo spiego perché ha fatto la sorpresa così.
Dopo appena spiegherà perché ha sorpresa.
No, lo spiego subito.
Spiegalo subito perché eravamo partiti sull'educazione.
No, lo spiego subito perché i tempi della fine dell'anno sono, per chi sta nella scuola, terrificanti e si sovrappongono svariati impegni e appuntamenti che sono confusivi. Allora io ho lasciato uno scrutinio verso le 7:50, sono andato a prendere una mia figlia che stava a danza, dovevo arrivare in tempo a casa perché mia moglie doveva andare a un bat mitzvah a Fregene, doveva far mangiare i bambini eccetera, e avrei dovuto anche riflettere su quello che avrei voluto dire, su che avevo pensato, ma ho anche identificato il libro e la cosa di cui volevo parlare, li ho presi naturalmente, atto mancato notevole, ho preso il libro sbagliato, ho lasciato a casa quello che volevo prendere e ne ho preso un altro che non c'entra assolutamente niente. Però nonostante questo voglio parlare di quello che c'è sul libro che ho lasciato a casa, non su quello che ho portato.
Che è sempre su Rabob?
No. Che è, allora, la scuola del Mussar, ne avrete già parlato, quindi non ci ricordo sugli aspetti storici, ha un suo luogo molto rilevante in una città che si chiama Kelm. Questa città che si chiama Kelm è la città nella quale ha fondato una sua Beta Mussar, una yeshiva, Rabbi Simcha Sissel di Kelm, che è anche noto con il nome di Saba di Kelm, l'Alter di Kelm, il vecchio, l'anziano di Kelm. E da questa scuola sono venuti fuori moltissimi dei personaggi che sicuramente voi avrete incontrato. Per esempio uno dei Reshe Yeshiva e poi anche parente del Rav di Kelm è stato il papà di Rav Dessler, Rav Reuven Dessler, che è il papà di Rav Eliyahu Eliezer Dessler, che di cui sicuramente avete sentito parlare perché mi ha detto Sammy che qualcuno avrà sicuramente parlato di lui, avrà affrontato quello che lui ha scritto. E allora volevo dirvi due o tre cose su questo luogo, su questa Kelm, sulla impostazione educativa che avevano a Kelm, per arrivare all'argomento che volevo affrontare. Allora vi racconto qualche episodio, perché dal punto di vista psicologico direi che i Balei Mussar sono, sembrerebbe una banalizzazione, dei comportamentisti, ovvero hanno un'impostazione secondo la quale una abitudine di un certo comportamento reiterata di fatto produce una trasformazione interiore molto profonda e che quindi non è detto che il punto di partenza debba essere la profondità, ma potrebbe essere, tra virgolette, la esteriorità, la sto molto semplificando, perché attraverso un lavoro sulla esteriorità, che è l'abitudine, l'agire, si arriva a una trasformazione interiore profonda. Quindi quando la scuola del Mussar in generale parla di quello che si chiama Tikkun Amidot, di cui sicuramente avete parlato, ovvero l'aggiustamento dei caratteri, sta parlando di un meccanismo che non solamente è un lavoro, oggi diremmo psicologico interiore, ma un lavoro che in qualche modo comincia anche dall'esterno, dalle abitudini. Se io mi strutturo in un certo modo le abitudini e il modo di agire, questo modo di agire influisce interiormente. Allora vi voglio raccontare uno o due regole che c'erano nella scuola di Kelm, che sono molto molto indicative. La prima cosa era che ciascuno aveva una responsabilità nello spazio della sua yeshiva, che doveva tenere ordinato e pulito. Molto di tratta non è una grande indicazione interiore e, diciamo, di carattere. Però adesso vi racconto due episodi che danno il senso di questa cosa. L'ordine significa che se uno trova una cosa in un certo modo, in quel modo la deve fisicamente lasciare, a condizione che tutti siano evidentemente ordinati. Allora, si racconta questo, che in occasione del Bar Mitzvah di Nachum Velvel Dessler, un parente della famiglia Dessler, stiamo parlando, diciamo, stiamo parlando di 800, sì. In realtà Kelmer in Lituania, non lontano da Vilna. Allora, un parente della famiglia Dessler viene a, in occasione di questo Bar Mitzvah di questo Nachum Velvel Dessler, che era stato l'ultima volta a Kelm in occasione della Milà di questo ragazzo, quindi c'era stata la Milà di questo ragazzo e il Bar Mitzvah, e questo parente torna nella Beit HaMidrash di Kelm non altro che in occasione del Bar Mitzvah di questo ragazzo, dopo che c'era stato l'ultima volta in occasione della sua Milà, e si stupisce a ritrovare il suo bastone da passeggio, che evidentemente aveva lasciato lì 13 anni prima, esattamente nello stesso posto in cui l'aveva lasciato 13 anni prima. E attenzione, uno potrebbe perdere degli zozzoli che non pulivano mai, invece era tutto perfettamente pulito, quindi pulire che era stato continuamente, diciamo, la manutenzione era stata garantita durante tutti quegli anni, ma il bastone era stato messo sempre allo stesso posto. Un altro esempio, Rav Yaakov Kamenetsky, che è un grandissimo Rav, una notte di Shavuot stava studiando Talmud con alcuni alunni di Yeshiva. Voi sapete che l'uso è durante la notte di Shavuot di fare la nottata. Alla mattina inizia la tefilà e si mette il cappello. Sapete che nel mondo ortodosso la tefilà si fa col cappello, anche se non la kippa, non è che non avesse la kippa fino a quel momento, va il capo coperto, però decide di mettere il cappello. Allora che cosa fa? Toglie la kippa e la mette nella Gemara che stava studiando in quel momento, quasi per dire adesso, vabbè, questo è il segno che ci lascio, va bene? Dopo la tefilà si è dimenticato di questa cosa. Molti anni dopo era diventato Rav di una città vicina, è tornato a Kelm e ha cominciato a discutere su una questione talmudica con Rav Daniel Moshovitz, che è un altro della discepolo di Kelm. Considerate che tutti questi sono stati poi portati dai nazisti in un posto e ammazzati sul posto, quindi una fase precedente al meccanismo di sterminio dei campi di sterminio, va bene? Ci sono racconti in cui loro sono andati cantando verso il posto dove venivano trucidati. A metà della discussione il Rav Kamenetsky va per prendere un trattato che riguarda un po' il trattato che aveva studiato molti anni prima, quella notte di Shavuot, si dirige al volume che gli serviva, e che era la biblioteca, l'apre automaticamente la pagina che aveva studiato tanti anni prima e ci ritrova la kippa. Attenzione, non stiamo parlando di un mondo nel quale non hanno più studiato, non l'hanno mai più aperto, invece certamente non era quello il caso. Vuol dire che nonostante questo hanno continuato in maniera, diciamo, molto molto attenta a lasciare le cose dove erano, quindi a, diciamo, mantenere il principio di un ordine che è evidentemente un ordine esteriore, lo vediamo, ma che struttura interiormente l'ordine spirituale. Quindi l'idea non è, diciamo, ossessiva, perché uno potrebbe dire, beh, questi sono degli ossessivi che vanno curati. Non è questa l'idea. L'idea è in realtà che questo tipo di comportamento, in questo senso questa attenzione all'ordine, è un'attenzione che anzitutto aiuta alla concentrazione e secondo struttura interiormente. E quindi non è un fatto molto, molto superficiale come apparrebbe, proprio per niente, perché era proprio una prospettiva, diciamo, una serie di regole che il Rav Simcha Zissel aveva dato. E una delle cose che per loro erano molto importanti era la Melukat HaNefesh, che è quella di cui voglio parlare, che era nel libro che mi sono dimenticato a casa. Ma per noi, per questa Melukat HaNefesh, per capire qual è l'aspetto teorico della Melukat HaNefesh, facciamo un esempio per capire che cosa vuol dire questa Melukat HaNefesh. Melukat HaNefesh potrebbe essere tradotta con il riposo dell'animo. Oggi diremmo meglio la tranquillità d'animo, se vogliamo dire così, va bene? La serenità d'animo, che era proprio un elemento chiave dell'educazione chelmese. Allora, l'esempio evidente è questo. Il villaggio di Grubin, dove era una delle, filiali, una delle sezioni della Yeshiva di Chelme, poi c'era Grubin, di cui è stato direttore appunto il papa di Rav Dessler, era dentro il dominio, il territorio di un certo aristocratico russo. Voi sapete che il mondo lì era diviso in grandi possidenti terrieri, che erano i signori del posto, va bene? Allora, un giorno questo signore, che ha fatto un bel festino con i suoi amici, fa l'elogio di questa istituzione così rilevante che era nel suo territorio. E allora ha invitato i suoi ospiti, che hanno festeggiato con lui, ad andare al Talmud Torah di Grubin. Il gruppo, che ovviamente era decisamente ubriaco, entra in grande pompa e facendo un grandissimo rumore nel cortile del Beit HaMidrash. Nonostante questo, nessuno degli studenti, alcuni dei quali erano molto piccoli, erano meno di 13 anni, non ha minimamente alzato la testa per vedere che cosa stava accadendo fuori. Allora immaginate che cosa vuol dire. Questa è un po' l'idea della Menuchat HaNefesh, che adesso cerchiamo di capire che cosa vuol dire. La tranquillità d'animo spesso sembrerebbe essere una caratteristica un po' banale. Invece questo esempio ci dice che la Menuchat HaNefesh è la capacità di sapere cosa si deve fare in un certo momento specifico. La consapevolezza. Allora, questi ragazzi, voi immaginate oggi, noi, insomma, chi fa l'attività di insegnamento sa bene che se c'è una caratteristica eclatante, evidente, impressionante, è la distraibilità. Ma è una distraibilità, che forse c'è sempre stata. Probabilmente anche quando io ero a scuola non è che tutti si sono perennemente costantemente attenti, ma il tasso di distraibilità, ho avuto la fortuna di avere uno dei primi studenti e uno degli ultimi, faremo il confronto tra Gianluca e Marco, vediamo quanto si distraeva Marco e quanto si distraeva Gianluca, così vediamo se nell'arco di questi 30 anni c'è stata una trasformazione. Secondo me c'è decisamente stata, noi viviamo in un mondo distraente e distraibile, ha tutte e due le caratteristiche, c'è un mondo che ci distrae e che è pronto a farsi distrarre, va bene? Allora l'esempio che viene fatto qui, di questa visita, è molto significativo, perché immaginate questi ragazzi, stiamo parlando anche di appunto ragazzi che non hanno fatto il Bar Mitzvah, 13 anni, che sentono questo grande rumore fuori, e non stiamo parlando nel campus di enorme, stiamo parlando del cortile della scuola di Chelm. Ora, se voi vedete, ecco, la scuola di Chelm era questa, va bene? Questa è la fotografia del Beit Talmud di Chelm. Insomma, capite bene che non è che ci stanno questi spazi enormi che stanno
andando in campagna.
Non mi sono accorto di quello che cadeva fuori, va bene? Non è proprio possibile. Era talmente evidente che tutti hanno sentito il rumore, hanno sentito questi ubriaconi che arrivavano facendo confusione, e nonostante questo nessuno si è alzato, non ha alzato la testa del libro che stava studiando. Allora questo è evidentemente un stare a certe regole, che a noi le regole evidentemente erano da lì, ma è anche una strutturazione di come si è dentro. Se io sono capace di non farmi distrarre, non è solamente perché mi sono abituato a non farmi distrarre, ma perché ormai è diventato un abito mentale. Cioè all'inizio io dovrò abituarmi a non farmi distrarre, ma dopodiché diventa automatico. Cioè non ci sarà stato un particolare sforzo a non sollevare la testa dal libro. E per capire ancora, e poi entriamo in aspetto teorico, un'altra delle regole che c'era nella scuola di Chelm era che bisogna sempre riflettere prima di fare qualsiasi cosa, sia di fare che di parlare. Allora c'era una regola molto molto precisa, che era questa, che prima di aprire bocca uno doveva pensare, proprio stabilito, c'era una regola, che prima di aprire bocca uno doveva aspettare almeno 10 minuti, non 30 secondi, 10 minuti, va bene? Perché in quel tempo di 10 minuti uno avrebbe riflettuto se effettivamente quello che voleva dire era una cosa così importante da dire che valeva la pena di dire, oppure se era una cosa che poi non era tanto importante da esprimere. E anche questo era vero perché doveva dare una risposta. Se uno riceveva una domanda, la regola era, guarda che prima di dare la risposta devi darti il tempo, proprio c'è la regola, il tempo prima di rispondere. Perché se tu rifletti adeguatamente non parli a vanvera, se tu non rifletti adeguatamente parli a vanvera. Il principio è che non bisogna parlare a vanvera, bisogna, diciamo, ogni volta essere adeguatamente ponderati e riflessivi. Allora è chiaro che questo dà un ritmo completamente diverso, dà un ritmo completamente diverso all'esistenza, che ti struttura in maniera diversa. Allora vuol dire che a quel punto è ovvio che tu non ti distrai, perché tu sei abituato a riflettere, sei abituato a pensare. Allora immaginate, io penso che la grande interesse che può avere studiare il Mussar oggi, e perché in realtà può avere tanto successo, perché in verità questo è un modo non solamente per immaginare una prospettiva religiosa dell'esistenza, va bene? Ma è una prospettiva religiosa, diciamo, poi qualche citazione a proposito dell'emunà, della fede che uno dovrebbe avere, ma è, al di là dell'aspetto religioso, una questione di come uno è una brava persona, cioè in che modo ti costruisci per essere una persona adeguata. Allora, questi esempi vanno bene e per chi si trova dentro un sistema religioso e per chi si trova in un sistema che non è necessariamente religioso. È chiaro che il plus valore, qual è rispetto alla prospettiva del Mussar, che per essere una brava persona religiosa devi essere una brava persona. E la brava persona ha delle midot positive, ha delle caratteristiche positive. Il motto in qualche senso è che deve essere la Torah, che la, diciamo, educazione, che l'autoeducazione precede la Torah, e addirittura i metodi del Mussar dicono che è uno strumento per acquisire la Torah. Quindi non è solamente un fatto di precedenza, usa una serie di midrashim che dimostrano che prima è stata data l'educazione, tra virgolette, e poi è stata la Torah, ma addirittura che è uno strumento fondamentale, un prerequisito per prendere la Torah. Se tu non ti, diciamo, educhi ad essere una persona di buone mitot, non potrai ricevere adeguatamente la Torah. Allora, questa l'emunachat nefesh è una caratteristica che addirittura è una sorta di meta-middà, una middà ipergenerale, perché le middà positive sono ovviamente la pazienza, la capacità di condividere le difficoltà con gli altri, la capacità di non adirarsi, l'umiltà e via dicendo, ma questa della meduchat nefesh è un prerequisito. Allora è interessante vedere in che cosa dobbiamo immaginare che consiste. Allora, il Rav Friedlander, che è colui di cui che parla particolarmente di questa Menuchat HaNefesh, che è un allievo di Rav Dessler, che forse avete sentito nominare in questi, parte dalla prima definizione, che la Menuchà, che noi generalmente traduciamo con riposo, il contesto più frequente in cui compare il termine Menuchà è lo Shabbat, va bene? Allora, cercheremo di riflettere, perché in realtà se noi riflettiamo sullo Shabbat riusciamo a capire bene che cosa vuol dire Menuchà. Allora, lui dice, la Menuchà non è altro che nel Nefesh. La vera Menuchà, la vera tranquillità, il vero riposo, non è altro che nella dimensione, diciamo così, spirituale interiore. Se non c'è in quella condizione, non c'è. E d'altra parte è vero anche il contrario, che uno potrebbe essere molto agitato fisicamente, ma essere tranquillo interiormente. L'esempio che viene fatto nella scuola di Kelm è quello della, che è una sorta di contraddizione, la Zerizut di Menuchà. Zerizut vuol dire sollecitudine, solerzia, e Menuchà vuol dire tranquillità. Allora, sembrerebbe una contraddizione, un ossimoro diremo, no? o sei tranquillo o sei sollecito, va bene? Come fai a essere tranquillamente sollecito o sollecitamente tranquillo? Non si capisce, va bene? Allora, il principio qual è? Che la sollecitudine deve essere nella mente, non nei piedi. Il principio della sollecitudine è quello di essere solleciti nel fare le cose che si debbono fare, ma per essere solleciti nel fare le cose che si debbono fare bisogna avere tranquillità d'animo, il cui contrario è molto significativo, perché ce lo spiega bene il contrario, che cos'è il, perché attraverso il contrario si capisce anche che cos'è il, la cosa di cui stiamo parlando. Lui dice che il contrario di menuchat ha-nefesh, cioè quello che in ebraico lui chiama bilbul ha-da, e bilbul ha-da vuol dire confusione intellettuale. Mebulbal, no, non mi confondere, no? Non mi fa, in ebraico incontrano alte balbel lietamoach, che oggi diremo non mi rompere, però vuol dire non mi confonde il cervello. Allora, il contrario di menuchat ha-nefesh è il bilbul ha-da, la confusione. E la confusione cosa vuol dire? Mettere insieme troppe cose. Immaginare che nello stesso tempo si devono fare troppe cose e ne devi fare tutte. Allora, questa, diciamo, è l'elemento che ti porta a confusione. Allora, lo zelo non ha a che vedere con la confusione, perché tu non puoi essere zelante se sei confuso, perché se sei confuso non sai che cosa devi fare, e lo zelo ha senso solamente nel momento in cui tu sai cosa devi fare. Sei zelante rispetto all'obiettivo che tu hai, ma se tu hai 500 obiettivi contemporaneamente, sei confuso e non puoi essere zelante, sarai un frettoloso, un ansioso, ma non sei uno zelante. Ecco, nel caso specifico io ero confuso oggi e non ero per niente zelante, difatti ho preso il libro sbagliato, va bene? Se non fossi stato confuso e fossi stato semplicemente zelante, avrei avuto la, diciamo, lucidità sufficiente per andare a controllare, anzitutto per programmarmi i tempi in maniera adeguata e poi per andare a prendere senza ombra di dubbio il libro. Io l'ho preso. Ne ho presi due, ho dato uno sguardo uno all'altro, ho preso quello, uscendo di casa in fretta, e non ho preso un libro, se ne ho presi tre. Quindi vuol dire che non è che ho detto ho preso il primo che mi capitava, ma ho preso quello sbagliato.
Però è l'inconscio.
Va bene, ma l'inconscio, d'accordo, però l'inconscio allora vuol dire che cosa mi stava dicendo? Mi stava dicendo che devo parlare a Bucata Nerva, mi stava dicendo esattamente questo, che devo parlare di quello che devo parlare, che io ho sbagliato a prendere il libro, ma devo parlare di quello che devo parlare. Allora, perché? Perché in realtà la confusione intellettuale, che è il risultato della volontà di fare miliardi di cose insieme, è il contrario della menuchat ha-nefesh e ti porta a fare dei pasticci. Perché? Perché la menuchat ha-nefesh è non solamente, allora vediamo il contrario, se menuchat ha-nefesh è il contrario della confusione intellettuale, vuol dire che uno dei sinonimi di menuchat ha-nefesh, tranquillità d'animo, è lucidità mentale. E lucidità mentale vuol dire sapere quello che si deve fare. Sapere quello che si deve fare vuol dire una serie di cose piuttosto complesse, vuol dire A, sapere qual è il tuo compito nel mondo, B, sapere bene che il compito che hai tu non può svolgerlo assolutamente nessun altro, e sapere che per ogni compito c'è un momento, e che se uno prende il momento sbagliato non riesce a svolgere il suo compito. Il Gaon di Vilna, che ha a che vedere con il mondo del Musar, perché voi sapete che il Musar nasce in realtà nel mondo dell'ebraismo non chassidico lituano, che nasce appunto dal Gaon di Vilna, in qualche modo come una sorta di alternativa alla prospettiva chassidica. Quindi è nel mondo lituano dello studio di Yeshivot che nasce questo tipo di approccio, per distinguersi da quello chassidico. Allora, il Gaon di Vilna diceva che uno dovrebbe immaginare di essere l'unico uomo al mondo, di avere solo quel giorno a disposizione e solamente quella pagina di Talmud da studiare. Questo è quello in cui uno dovrebbe, questa è la prospettiva nella quale uno dovrebbe porsi. Perché? Perché se tu pensi di essere l'unico uomo al mondo, tu sai bene di non essere l'unico uomo al mondo, ma se pensi di essere l'unico uomo al mondo, sai che quello che devi fare te puoi farlo solamente te. Non c'è nessun altro che lo può fare al posto tuo. Allora, quando noi siamo in mezzo a tante altre persone, dice il Musar, noi dobbiamo sapere che anche se ci sono tante altre persone, quello che è il tuo compito nel mondo lo puoi svolgere solamente te. Non puoi immaginare che un altro lo faccia per tuo conto. e dunque lo sforzo per riuscire a capire qual è il tuo compito nel mondo è molto rilevante, perché se tu non ti sforzi di capire il tuo compito nel mondo, rischi di non portare a compimento quello per cui sei venuto al mondo, che è il motivo per cui tu sei venuto al mondo e anche l'altro è venuto al mondo, ma io non posso fare quello che è il compito suo e non potrò mai fare quello che è il compito mio. E il mio compito si svolge nella totale concentrazione rispetto a questo compito, ecco l'unica pagina, immagina che non ci stanno 3500 pagine di Talmud, no, ce ne sta una sola, quello che devi fare è studiare quella pagina lì, e c'è solamente questa pagina, c'è solamente te, non c'è tempo per procrastinare, non c'è altro a cui demandare e non c'è altro che quella cosa che c'era davanti. Allora, non ho fatto a me piacere questa prospettiva qui, questa prospettiva di capacità di concentrazione e di identificazione di quello che è il nostro compito, che vuol dire, tra l'altro, la capacità di concentrarsi sul presente, che è una, diciamo, prospettiva estremamente complessa, se voi ci pensate, veramente un impegno enorme, ma che è la chiave della questione. La chiave della questione è non farsi sommergere né dall'aspettativa futura né dalla memoria del passato. Questa è la menucata nefesh. Essere capace di questo vuol dire gestire il proprio essere nel tempo in questo modo. Ora, se ciascuno di noi guarda dentro di sé, noi sappiamo bene che funziona esattamente in un'altra prospettiva. Noi ci abbiamo due pesi che ci portiamo sempre sulle spalle. Uno è il peso del passato, che è un fardello molto spesso enorme e che è come se ci risucchiasse verso il passato all'indietro, e dall'altra l'angoscia costante del futuro. Quindi noi siamo o nella memoria o siamo in una tendenza predittiva. Allora, chi vuole controllare tutto vorrebbe essere in grado di predire assolutamente tutto, no? Uno che si organizza tutta la vita da adesso in avanti perché immagina di poter gestire completamente il futuro. Così come invece chi è squilibrato verso il passato, si potrebbe dire che il Rav Friedlander dice che nella categoria generale degli esseri umani ci sono quelli che i giovani sono più spostati verso l'attesa del futuro, chi è più avanti negli anni è molto spesso più spostato verso la memoria. Il problema è che però invece la menucata nefesh è di fatto la capacità di vivere quasi esclusivamente il presente, quindi di liberarsi dei fardelli e delle aspettative. Allora, perché? Perché Rav Friedlander cita vari passi della Torah, no? Se posso dare tanti, in cui dice: io ti comando oggi. Il principio del comandare oggi è un ritornello molto frequente. Ma che vuol dire io ti comando oggi? La forma più banale di interpretazione è che quando ti ho comandato, in quel giorno ha detto io oggi ti sto comandando. E va bene, il problema è che però noi leggiamo ogni volta io ti comando oggi. Quindi vuol dire che ogni oggi in cui leggo quel testo è l'oggi. Quindi vuol dire che la prospettiva della relazione con il tempo e con il presente è la prospettiva chiave per cui io non sono né angosciato dal futuro e né frenato dal passato. E a questo punto io riesco a concentrarmi. Perché noi siamo sconcentrati? Per quale ragione noi siamo intellettualmente confusi? La cosa deriva questo bulla moach? Perché noi vogliamo mettere dentro il nostro presente contemporaneamente tutte le aspettative e la realizzazione delle aspettative che noi abbiamo nel nostro presente e anche tutte le memorie del passato. Pensateci, immaginate la giornata che ciascuno vive e oggettivamente quante sono le situazioni nelle quali noi riusciamo a vivere oggettivamente il presente? Pochissime, praticamente mai. Perché noi siamo sempre in una fretta che, allora, è vero da un certo punto di vista filosofico, il presente quasi è senza dimensione, ma noi non è che ci preoccupiamo del futuro immediato, siamo in una prospettiva in cui sempre siamo in una, proiezione che non è nel prossimo secondo, ma nel prossimo giorno, nel prossimo mese, nel prossimo anno, i miei figli cosa faranno, eccetera, eccetera. Questa è la contrada meno fatta netici, è proprio la rottura. Allora, se una delle questioni fondamentali della scuola musare è lavorare sulle proprie mitot, sulle proprie caratteristiche interiori, ebbene è ragionevole capire che la Menuchat HaNefesh era il punto fondamentale dell'educazione della scuola di Kelm e anche il presupposto, non è una mitot tra le altre mitot, è proprio una sorta di contenitore che mi permette di lavorare sulle mitot. Perché se io non ho questo contenitore, se ho questo contenitore che mi permette di essere spiritualmente tranquillo anche se sollecito, io non riuscirò a lavorare per definizione in nessuna, su nessuna delle mitot che io devo curare. Perché facciamo un esempio. L'ira, che è una delle mitot negative dei vizi su cui molto si concentra la scuola del Mozart, va bene? Da uno perché si adira? Perché si nervosisce? Ci sono due opzioni. Io mi nervosisco e mi adiro perché mi sento offeso, questa è l'origine della rabbia e dell'ira, io mi sento offeso perché io ho una pre-idea di me stesso, di Kavod, che non tollera quello che io ritengo essere un'offesa. Ma capite bene, se io non avessi una pre-idea di me stesso, ovvero se non fossi schiavo dell'idea che nel passato mi sono creato di me stesso, non ci sarebbe spazio per l'ira e per la rabbia. Così come io mi posso arrabbiare perché ho una fretta di raggiungere, no? Immaginate quante volte uno si adira nel traffico di Roma. E perché ti adiri? Perché ti arrabbi? Perché ti vengono le paturnie? Perché quello davanti va lento. E perché va lento? Ti disturba perché tu devi andare veloce, perché devi arrivare al tuo futuro. E quello che sta là in mezzo ti impedisce di arrivare al tuo futuro. Ecco la rabbia. Allora vedete che in questo senso, se tu avessi la Menuchat HaNefesh, questo sarebbe veramente il prerequisito per riuscire a, da una parte, non offenderti e dunque arrabbiarti in base alla tua pre-definizione di te stesso, e dall'altra non irritarti perché qualcuno ti impedisce di raggiungere quello che è l'obiettivo, che però ancora non c'è, quindi la tua proiezione verso il futuro. È molto significativo che, prima dicevo, che Ralph Friedlander, quando parla di questa qualità, parla moltissimo dello Shabbat. Allora, lo Shabbat, secondo la scuola del Musar, è lo Shabbat. Lo Shabbat per la scuola del Musar è proprio una chiave dell'Emunah, una chiave della fede. Allora, noi generalmente non usiamo molto la parola fede perché pare che sia, impolverata di qualche cosa che non ci piace, quindi non usiamo la parola fede, usiamo la parola Emunah, va bene? Il lavoro sull'Emunah è un lavoro fondamentale, cioè loro ritengono che è proprio una questione a cui uno si deve educare. Non è vero che o tu c'hai la fede o non ce l'hai, noi la facciamo molto celere. E diciamo, tu sei fortunato perché c'è fede e io no perché non ce l'ho. Loro partono da un presupposto completamente diverso e dicono, manco per niente, la fede, come le altre cose, è qualcosa che si acquisisce. E ci sono delle strategie e degli strumenti nella tradizione ebraica per acquisire la fede. Va bene? È interessante perché il Sabba di Kelm diceva, la cosa della fede è questo, diceva che esattamente Dio fornisce più ampiamente delle cose di cui si ha più bisogno, per esempio l'aria, quanto di più disponibile c'è perché è la cosa più necessaria. Allora dice che la Emunah è esattamente così. L'Emunah è pervasiva, è onnipresente esattamente come l'aria. Tanto è necessaria l'aria per l'esistenza, tanto è necessaria l'Emunah per l'esistenza spirituale. Così come noi non possiamo campare senza aria, non possiamo campare senza l'Emunah. Esattamente come Dio ha strutturato il mondo fisico con una super presenza di aria, che c'è in ogni spazio, l'aria si intrufola, così l'Emunah si intrufola ovunque. Che vuol dire, dice il Sabba? Che se noi ci guardiamo intorno adeguatamente, ebbene abbiamo l'emunà a portata di mano. Allora, uno degli strumenti di emunà, per esempio, è lo Shabbat. Perché? Perché lo Shabbat è il modo attraverso il quale noi ci educhiamo a pensare che Dio ci sia. Cioè, chi fa lo Shabbat, adesso mi ricordo la foto del Shabbat emunà, una piccola parentesi, chi fa lo Shabbat, chi osserva lo Shabbat, sta facendo una grandissima affermazione di emunà. Perché io per quale ragione osservo lo Shabbat? Perché sto affermando attraverso l'osservanza dello Shabbat che credo che Dio ci sia, che abbia creato il mondo. Perché altrimenti se non ci credessi non farei lo Shabbat. Cioè se io dovessi solamente immaginare che lo Shabbat è una giornata di riposo, potrei ovviamente riposarmi quando mi pare. Non c'è nessun bisogno di riposarmi di Shabbat, non c'è neanche bisogno di riposarmi nelle modalità che vengono stabilite dai maestri per l'osservanza dello Shabbat. Perché invece è una, diciamo, iniezione di emunà? L'iniezione di emunà è data dal fatto che io, osservando, sto facendo esperienza di emunà. Perché? Perché sto, in qualche modo, o sono dissociato, oppure se lo sto facendo, mi sto in qualche modo educando a pensare che io faccio questo perché penso che Dio ci sia e che abbia creato il mondo. E questo è il contenuto di emunà. Emunà che vuol dire non immaginare, credere, ma affermare, essere certo che c'è Dio che ha creato il mondo. Questa è la sostanza dell'emunà. E l'altra grande palestra dell'emunà è la tefillà. Perché? Perché la tefillà, che cos'è? È un sistema di richieste. A noi sembra strano, però la tefillà è prevalentemente fatta di domande. Noi domandiamo ossessivamente. Noi ce lo dimentichiamo, perché quando preghiamo non è che riflettiamo tanto spesso a quello che diciamo. Però noi, per 3 volte al giorno, recitiamo le 19 della corte della Midà, 13 delle quali sono di richiesta. Quindi noi ripetiamo 39 volte al giorno queste richieste. Va bene, 39 volte. Adesso immaginate un po' se uno ci avesse un figlio che ogni giorno per 39 volte ti domanda certe cose. Saremmo un po' ossessionati, va bene? Quindi noi non facciamo però conto di questo, che noi ossessivamente domandiamo a Dio questo, quello e quell'altro. Allora, per quale ragione, secondo il Sabbat di Kelm, la tefilà è una palestra di emunà? È molto semplice, che se uno domanda a qualcuno qualcosa, parto dal presupposto che quello che sto domandando la persona me lo può dare, altrimenti non glielo domanderei. E sono altrettanto cosciente che se io riceverò quella cosa, da lui ho ricevuto. Allora noi che cosa facciamo in maniera reiterata ogni giorno leggendo la Midà? Non facciamo altro che, ancor prima che domandare a Dio, che ovvio domandiamo a Dio l'intelligenza, questo, cioè domandiamo tutto, tutto quello che c'è necessario anche di superfluo, domandiamo in quelle 13 della foto di richiesta, va bene? Allora noi da una parte domandiamo a Dio, ma dall'altra è come se ci ripetessimo costantemente tutte queste cose dipendono da Dio. Perché altrimenti che domanda fa? E guardate che è un'ovvietà, che generalmente chi prega non è mica così chiara per niente, perché noi ripetiamo, perché la concentrazione nella preghiera è un'altra delle grandissime imprese spirituali che si possono avere, e non è un caso, che è un'altra di quelle caratteristiche che si possono aggiungere solamente se siamo in un fatto nefesh. Perché il problema di chi prega, chiunque ha l'esperienza della preghiera lo sa, è che mentre si prega uno pensa a miliardi di cose, al futuro, al passato, al presente. È difficilissimo concentrarsi adeguatamente in quello che noi stiamo dicendo. È veramente un'impresa, ma non è legata al fatto che noi preghiamo in ebraico, guardate, non c'entra niente. Perché anche se pregassimo in italiano sarebbe assolutamente la stessa cosa. È perché noi non siamo riusciti ad arrivare a Melukat HaNefesh, ovvero che siamo sempre in un mondo in cui noi o siamo anticipatori o ci ricordiamo di qualche cosa. È un dato di fatto, non è mica un peccato, cioè sarebbe molto bello riuscire ad arrivare ad un livello di preghiera di questo genere, ma oggettivamente ci arriviamo molto poco. Allora immaginate quanto invece la capacità di fare queste due cose, ovvero di essere coscienti che noi stiamo domandando a Dio queste cose qui, va bene? Cioè noi domandiamo, dammi l'intelligenza, dammi la capacità di pentirmi, di avere il perdono, dammi la salute, dammi il sostentamento. Allora, o, ripeto, immaginiamo di essere degli idioti che, diciamo, recitano delle cose senza senso, ma allora dovremmo guardarci allo specchio e dire, forse è meglio non pregare per niente, perché che senso ha? oppure se siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, stiamo semplicemente dicendo che noi crediamo che quello che stiamo domandando ci viene da Dio, altrimenti che lo domandiamo a fare? Cioè, se io, beh, e guardate che, mi dispiace per il dottor Guy, va bene, però, come dire, se io domando e dico dammi la salute, sto pensando che certo ci sono i medici che aiutano, ma che in realtà la salute viene da Dio. Voi direte, ma tu sei scemo. Può anche essere che io sia scemo. Il problema è che però, se uno non pensa così, sta facendo una cosa contraddittoria. Cioè, se io dico, Rofe Oream Israele, tu che curi gli ammalati di Israele, o dici tu curami, e stai dicendo, infatti, il sabato di Kern, quando stava male, non andava dal medico. Non chiamava il medico, chiamava un infermiere. E perché chiamava un infermiere? Perché non fosse indotto a pensare, lui non fosse indotto a pensare che la riacquisita salute fosse ripresa dal medico. Adesso è chiaro che è una prospettiva, voi direte, totalmente antimoderna. È vero che è totalmente antimoderna, però, come dire, è una costruzione interiore molto interessante perché ci costringe a ricollocarci, soprattutto rispetto alle cose che facciamo. Ripeto, non sto dicendo questo a quelli che non pregano, chi non prega il problema non ce l'ha. Se io non prego perché penso che, ho risolto il problema, io sono dentro un certo sistema mentale per cui la preghiera non ha molto senso. Al massimo sì, nel momento in cui c'è un bisogno impellente mi metterò a pregare, ma piuttosto perché ho bisogno lì. Ma per chi invece lo fa regolarmente 3 volte al giorno e domanda tutte queste cose, o è pazzo, o se lo sta facendo sta dicendo io penso che queste cose che domando me le può dare la persona, l'essere a cui rivolgo la domanda. Se io non vado da lui e dico scusa me le dai un bicchiere d'acqua, se lui non ha facoltà di darmi un bicchiere d'acqua non ha nessun senso. Allora la tefillà è una palestra di emunà, perché anche se non ce l'hai un micro di emunà devi averlo, perché altrimenti non ti metteresti a pregare, però è un meccanismo, diciamo, di attivatore di emunà, se tu rifletti adeguatamente, e un attivatore anche di menuchata nefesh, perché se tu riesci a cogliere l'idea che tu stai domandando quella cosa lì, non dovresti arrivare a un punto in cui non sei più dentro una serie di, diciamo, intersezioni concettuali, di disturbi, no? Quando uno sente la radio che c'è la linea disturbata, uno dovrebbe riuscire a non essere più disturbato e essere talmente concentrato, ma la concentrazione è non il presupposto, ma il risultato della menuchata nefesh. Io se riesco a concentrarmi perché ho raggiunto quella tranquillità d'animo che mi permette di capire che in questo momento io sto facendo questo, in questo momento devo fare questo e non un'altra cosa. E allora riesco a portare a compimento nella forma migliore possibile per me e con la sollecitudine necessaria quello che in quel momento devo fare. Se riuscissimo ad arrivare a questo sarebbe è un'educazione strepitosa questa.
È per questo che dicevate, diciamo, nella vita sopra di
chiesa. È molto giusto quello che dici, perché mi porta a dire quello che lui dice sullo Shabbat. Allora, in realtà non diciamo neanche una di richiesta, perché quelle centrali sono sostituite con una berakha che è quella che viene detto men ameora, la sintesi del contenuto della giornata. Però non c'è richiesta. Allora la domanda è come mai non c'è richiesta di Shabbat? Perché ci abbiamo tutto. Allora, se ci abbiamo tutto, si capisce per quale ragione lo Shabbat è la chiave della Menucha. Se riusciamo a aprire lo Shabbat, esattamente capiamo cosa vuol dire Menucha. Allora, voi sapete che lì Shabbat è un tempo alto, no? Cioè un tempo che concettualmente non è dentro la serie cronologica del prima e del dopo. C'è il prima e il dopo e in mezzo c'è lo Shabbat che non è connesso al prima e al dopo. È una specie di tempo non tempo. Ci siamo? È una specie di, diciamo così, presente assoluto. Tant'è che io di Shabbat non posso programmare. Se io devo fare le valigie per partire dopo Shabbat, non le posso fare di Shabbat. Ma non posso neanche programmare quello che farò il giorno dopo. Ma perché no? Tant'è che voi sapete, no, che addirittura se uno ha anche di Moed c'è questo problema, per cui se io ho un giorno di Moed e subito dopo c'è lo Shabbat, devo fare le ruvi in maniera da poter cucinare da Moed a Shabbat. il principio dello Shabbat e del concetto di tempo sabbatico è che non c'è futuro e non c'è neanche il fratello del passato.
Scusi, dopo la mia ricerca,
è vero, però.
Se lì parli dice tutto cose del passato.
È vero, però dici cose del passato per liberartene. Perché l'idea di Teshuvah è l'idea di, diciamo, cancellare addirittura, trasformare completamente, quindi è esattamente l'idea di liberarsi dal passato. Quindi è una concezione del tempo nella quale tu passi per la riflessione sul passato, ma per trasformarlo completamente. Quindi in realtà è proprio come dire, non sei più schiavo del passato, è come se tu fossi Adamo, e Adamo non ce l'ha passato. Allora, la connessione tra il Menuchat HaNefesh e il Shabbat è proprio preziosa come spunto di riflessione, perché se noi riuscissimo a vivere lo Shabbat nel senso proprio dello Shabbat, vivremmo assolutamente nello Shabbat e basta.
Scusa che ti interrompo, ma hai fatto, finalmente sono riuscito a capire il perché la manna di Shabbat non si deteriorava, perché non c'era tempo, perché viveva nel presente.
Non solo. Ma non solo tu immagini che la manna
durante tutti i giorni, se tu la tenevi, il giorno dopo diventavano verde, invece di Shabbat no. Perché? Perché la risposta è perché di Shabbat è il tempo.
E non solo, c'è un'altra mente interessante. La manna già ci pone in una condizione rispetto al tempo particolare, perché se tu volevi accumulare, quindi se volevi preoccuparti del futuro, l'accumulazione non funzionava bene. L'unico momento in cui potevi accumulare era il giorno Shabbat in cui non cadeva, quindi era un'accumulazione che è il contrario del concetto di accumulazione, perché tu accumuli per mettere da parte, invece lì non accumulavi per mettere da parte, accumulavi perché era quello il necessario per il giorno in cui c'era l'interruzione del meccanismo. Basta, non per mettere da parte perché non si sa mai il futuro cosa mi riserva. Noi accumuliamo fondamentalmente per questo.
Chissà, il presente per eccellenza.
Esatto, il presente per eccellenza. Allora lo Shabbat è il presente per eccellenza. È questo lo Shabbat. E lo Shabbat è il presente per eccellenza, è il modello del mondo futuro, che è solo presente. Quando noi allo Shabbat diciamo il salmo dello Shabbat, no? Ashir Shayu Omrim Levim Be Shabbat, Ayumrim Mismor Shir Le Yom Shabbat, Mismor Le Atid La Rosh Yom Sheolam. Un attimo, che io ho una memoria piuttosto.
Sì, che tutto il giorno è completo.
Esatto, un giorno il mondo futuro non è altro che un sabato eterno. Un sabato eterno. Ma sto sabato eterno o è una lagna mortale, come si ammazza che è lagna, no? Oppure è un'altra prospettiva, è il presente assoluto. Il presente assoluto è la libertà massima. Perché tu non sei più né nella prospettiva dell'attesa né nella prospettiva della memoria. Caspita, è come dire veramente il massimo della pienezza. Perché io mi trovo perennemente in una situazione di mancanza. Se io mi devo proiettare nel futuro, sono mancante nel presente. Se io devo pensare a come sono stato e penso che io sono oggi perché sono stato ieri in un certo modo, sono schiavo del passato. Quindi io ho di riffio o di raffe, sono schiavo di queste due dimensioni temporali. Il mondo futuro, la mappa non è altro che uno Shabbat eterno, ovvero lo Shabbat nel senso tecnico del termine, ovvero il fatto che tu non devi né pensare al futuro né essere schiavo del passato. E questa è la menucha. Ecco perché noi diciamo che Shabbat è menucha. Allora, se noi riuscissimo a vivere pienamente lo Shabbat, ecco, dice... cantico del futuro, leolam in un mondo, sheculo Shabbat unuchale yechayolamim, che è un mondo, culò tutto sabato, menucha, vedete, yechayolamim, per la vita eterna. Allora, se immaginiamo che la menucha sia il riposarsi, alla fine uno si rompe. Cioè che cavolo di premio è questo? Di avere una vita che ha un riposo continuo, sì, è molto bello lo Shabbat, se lo vediamo nel senso del riposo, ma diventa veramente una lagna mortale, perché non è che è infinito, è eterno, è per sempre così. Se invece immaginiamo lo Shabbat come la chiave del concetto Menucha, allora vuol dire che si vive nella pienezza totale. E la pienezza totale è la libertà dal futuro e dal passato. Ovvero non l'angoscia del futuro, non il peso del passato. Perché non esistono più futuro e passato, è tutto presente. E guardate, tutto presente non è come immaginiamo noi un tempo infinito, perché il tempo infinito ha passato, presente e futuro. Invece l'eternità è un presente eterno, è come se io fossi sempre nella pienezza totale del tempo. Noi non dobbiamo neanche immaginarlo perché siamo degli esseri temporali. Ma l'educazione al Menuchat HaNefesh è l'educazione in qualche modo a tendere verso questa prospettiva qui, nella vita della quotidianità. Nella vita quotidiana, che è dentro la dimensione temporale, uno dovrebbe lavorare su se stesso per raggiungere questa dimensione qui. Noi abbiamo il vantaggio che, se osserviamo lo Shabbat, abbiamo la palestra verso la Menuchah un settimo della nostra vita. Cioè, ho vissuto 70 anni, io ho fatto 10 anni di Shabbat. E 10 anni di Shabbat vuol dire vivere 10 anni di presente assoluto. Non è mica da poco come... Voi immaginate uno che va in palestra, va bene, un settantenne non avrà fatto 10 anni di palestra. Sicuramente avrà fatto 10 anni di palestra, se facciamo la somma. Non facciamo 10 anni di Shabbat se viviamo 70 anni. No. Se viviamo nell'ambito di un mese abbiamo fatto 4 giorni, mezza settimana di Shabbat. In un anno abbiamo fatto un mese e mezzo di Shabbat. Un mese e mezzo di Shabbat è un'educazione enorme rispetto a questa prospettiva. Allora, è molto interessante che Raffi Lander, nell'analisi della Menuchat HaNefesh come mità interiore, la connette immediatamente alla Menuchat dello Shabbat. Perché è proprio la chiave di lettura di questa cosa, che ci fa capire come ci possiamo educare e quanto in realtà sarebbe, diciamo, formativa un tipo di approccio e un tipo di educazione del genere. Allora, ci vuole proprio una rivoluzione mentale, una rivoluzione interiore, prego.
Mi sembra, sapete come in Shemot, anche dalla sua cuffa, una fascia, quindi la sua abbiamo fatto una sorta di percorso in questa direzione. Allora, la domanda è, soprattutto mi arriva una domanda, che la diciamo, i
no, assolutamente non c'è contraddizione. Secondo me non c'è, anzi, assolutamente è la chiave della questione. Perché la condizione, quando noi diciamo sempre Menuchale Chaya Olam Haba, questo è il principio, vabbè, noi facciamo Menuchà dell'uomo, eh? Allora, perché la condizione del morto è dello spirito della persona che è morta, è una condizione di Menuchà. Per definizione, perché è una condizione nella quale non c'è più l'angoscia del futuro, perché non c'è il futuro, e non c'è neanche più il peso del passato, perché te ne sei liberato. E noi preghiamo per la Menuchah perché? Perché effettivamente quando c'è qualcuno che ha qualche magagna da, diciamo, correggere, c'è un periodo in cui non è in Menuchah, che però per noi è un periodo massimo di 12 mesi, poi basta. Allora, secondo me, assolutamente c'è un'assoluta coerenza. La coerenza è, noi abbiamo una prospettiva nel tempo, che è quello di lavorare sulla mità, sulla caratteristica interiore di raggiungere la tranquillità d'animo, che attenzione non vuol dire indifferenza, perché uno dice, e ci credo che quello è tranquillo d'animo, gli frega un cavolo e gli scivola tutto. Non è questo. E non vuol dire neanche essere, non vuol dire pigrizia, o non vuol dire non fa niente, assolutamente no. È quello che dicevano loro, no? Zerizut bimnuka, essere solleciti nella tranquillità d'animo. Quindi vuol dire anzi una consapevolezza molto precisa del momento che stai vivendo, che in quel momento di fare quello che devi fare. Per citare Pirkeavot, che cita Raffi Lander in quell'articolo, Vim lasciare matai, se non adesso quando? Non c'è domani, c'è l'ora. In questo momento io ho questa cosa da fare. E visto che lei c'ha da fare un'altra cosa in questo momento, non può fare a posto mio la cosa mia. E io non posso fare la cosa sua.
E ne ha spiegato la tortura.
Ma perché in realtà la condizione di Kadosh Baruch Hu è la condizione di Menuchà per eccellenza, cioè la condizione di pienezza in ogni istante. non c'è futuro e non c'è passato in H2O. Noi usiamo per traslato l'idea che Dio abbia un futuro, abbia un passato, possa pensare al futuro e al passato. Ma capite che questo risolve anche il problema annoso, ma come la mettiamo con la libertà dell'uomo e Dio che vede? Scompare il problema. Perché se non esiste passato e futuro, ma è tutto presente, non è una questione di predizione, non è che Dio ha predefinito quello che io farò. Tutto presente, tutto nel momento. Allora, e concludo, perché mi pare che sì, ho già parlato a sufficienza, mi sembra che allora noi capiamo da questa riflessione sulla Menuchat al-Nefesh che ci vuole un'abitudine, ci vuole un lavoro su questo, un lavoro che richiede pazienza e capacità di concentrazione, consapevolezza, e questi elementi sono elementi che, su cui noi dobbiamo lavorare. Ma immaginate quanto vivremmo meglio, al di là dell'aspetto, ripeto, spirituale, quanto vivremmo meglio se ne riuscissimo a raggiungere questo tipo di, diciamo, caratteristica interiore. Nella prospettiva spirituale degli uomini del Mussar, ovviamente questa è non solamente una qualità interiore, ma è anche la capacità di svolgere quello che è il tuo compito, sapere quello che è il tuo compito. Allora, questi uomini, questi grandi uomini qui, colpiscono, perché hanno vissuto le loro vite in qualche modo in un costante tentativo di consapevolezza di quello che dovevano fare, e forse questo è il motivo per cui non è in questo ma in un altro dei libri sulla scuola di Kelm c'è una, ripeto, relazione di quello che hanno fatto tutti questi discepoli quando sono stati portati alla morte dai nazisti. E cantavano, dicevano quanto siamo contenti, siamo felici, quanto è grande la nostra parte. Matochelken, questo è quello che cantavano mentre stavano lì per essere scannati. Sulla fossa cantavano questo. Ah, che vuol dire? Che evidentemente l'idea era che loro erano molto consapevoli che quello che dovevano fare l'avevano fatto. Nel momento in cui uno ha la consapevolezza di questo, sa che anche quello che sta accadendo, che è tremendo per carità, ma è qualcosa che è quello che in quel momento deve accadere. Quindi non c'è un'aspettativa e non c'è neanche un rammarico. Se io so di aver fatto quello che dovevo fare, non sono neanche schiavo del passato, io sono schiavo del passato quando mi rammarico, no? Quando avrei potuto fare un'altra cosa che non ho fatto. Ma se io non ho questo rammarico, per quale ragione dovrei avere il fardello del passato? Allora, questo modo di vedere le cose mi sembra che sia un modo che io ho riassunto frettolosamente e un po' confusamente. No, e un po' confusamente perché appunto vengo da una giornata di Bilgul HaMoach notevole, però a me mi piace molto e penso che sarebbe molto sano per ciascuno di noi riuscire a lavorare in questa direzione. Era molto sano che delle scuole che erano ovviamente molto concentrate sui risultati intellettuali, perché questi non è che studiavano, mica pettinavano le bambole, per dirla, questi studiavano cose molto complicate, e però non si sono mai posti solamente un traguardo intellettuale. La prospettiva interessante della scuola deve usare esattamente questa, la volontà di, perché i Hasidim erano tutto fervore, ma in questo fervore hanno un po' trascurato lo studio. Loro hanno voluto coniugare lo studio rigorosissimo con però lavorare su quello che si è. Quindi è nel mondo di Yeshivot Itwane, quindi lo studio, però se si va a leggere attentamente, queste sono tutte persone che hanno ci sono alcuni studiosi che sostengono che il primo a usare il termine inconscio non è Freud, ma è Rav Salanter. Nei suoi testi, c'è una discussione proprio cronologica, sì. E Salanter, tra l'altro, che è stato fondatore del Monte Mussar, era stato anche a Vienna,
nella Scala, 1800.
Si sono posti il problema se nelle sue opere compare il termine Tat Akara in ebraico, che vuol dire che è inconscio. o forse subconscio per essere più precisi, c'è una discussione se
e la figura della parte umbra.
Ravolve, per esempio, uno che avrà anche studiato un po' all'università Piaget, quindi ci sono anche degli interessi proprio specifici.
Quindi c'è tantissimo, perché allora Piaget era un punto di vista. Però poi, se quando ti dice che tu devi avere un metodo, quando in certi aspetti della realtà, nel tempo e nello spazio, viene in mente quando parlare del loro, perché io affido a una metodica, a un'organizzazione mentale, è così, perché tu quando hai parlato di quello trovava il libro lì, è quello, cioè non c'è altro, e collocare su qualcosa in un angelo, metterlo in ordine, non ti credo.
E quindi credo che veramente ci sono tante cose da imparare.
Kazak, volevo dire due cose. Allora, una, che una delle più grandi veracotte che davano i nostri anziani nel ghetto era ai figli che tu possa avere tanta serenità di cuore. Proprio è quello che ci ha insegnato oggi Rav Carucci, cioè di avere una serenità quando il cuore sta tranquillo, quando stai tranquillo, più della serenità di cuore. No, il cuore sarà la prossima lezione.
Allora, la cosa interessante sarebbe proprio sapere loro che cosa facevano, per esempio. Uno dei loro usi era questo. Ci sono uno di questi volumi qua su Betken, è proprio su, diciamo, prendevano un impegno su se stessi e lo scrivevano, va bene? Dicevano, allora, per esempio,
domani inizio la dieta.
Yerucham Levi di Mir diceva, ecco, adesso io ogni giorno devo fare una cosa che è contro la mia volontà, per esempio. E se prendeva come impegno e stabiliva anche la multa che avrebbe pagato se non quello che... No. Allora, sarebbe interessante studiare questi aspetti qui pratici, perché erano molto strutturali.
Senti Rabbi, ti devo fare la domanda che abbiamo fatto a tutti quanti alla fine. Ma perché secondo te questa scuola del Mussar non ha, che poi diciamo abbiamo avuto grandi grandi balmussar nel Medioevo, Gabriele lei addirittura ci ha portato uno studio fatto da Anab nel 1400 sul libro del Mussar, è stata una cosa incredibile. Quindi perché questa scuola di Mussar, che era iniziata in Italia, poi anche con Ramchal, poi nell'ultimo secolo, negli ultimi anni, non è andata un po', tra virgolette, un po' mezzo? In Italia, nella scuola del collegio rabbinico, perché non...
Ma in Italia avesse perso solamente questo.
Vabbè, però dico, come mai non ha... diciamo attecchito, se si può dire, questo modo di studiare, questo modo
perché,
di approcciare.
Io penso perché nell'Italia degli ultimi, diciamo, 150 anni, 200 anni, va bene, cioè, diciamo 150 anni, ha prevalso una prospettiva di studio che dal punto di vista pratico è stata sempre molto dentro l'ortodossia, Shadaler, ortodosso, eccetera, ma dal punto di vista concettuale mentale era assolutamente riformata, cioè il riferimento di studio di Chattal era la Wissenschaft des Judentums, la scienza del giudaismo tedesca, che era, diciamo, la base teorica di quello che poi è diventata la riforma. Allora, curiosamente in Italia, da una parte ci si è orientati dal punto di vista concettuale verso quel tipo di sistema e dal punto di vista pratico ci si è mantenuti nell'osservanza. Il problema è che però le istituzioni di studio che hanno mantenuto l'aggancio alla pratica, diciamo, ortodossa, però, diciamo, concettualmente hanno fortemente deviato, si sono perse tutto questo, perché non è solamente del Mussar che si è persa nella tradizione, anche del Talmud. Sono due cose che si sono perse. Allora, gli ebrei italiani e i rabbini italiani sono sempre stati molto esperti di storia ebraica e di Bibbia, ma del Talmud e di Mussar no. Quindi non è solamente il Mussar, è proprio quella fetta della formazione ebraica che è stata lasciata da parte. E penso sia un peccato per due ragioni. La prima, perché credo che questa, lavorandoci sopra e studiandola, eccetera, può essere una, insomma, molto ricca e può essere anche un gancio interessante per avvicinare all'ebraismo, all'avvicinare all'osservanza, no? Perché oggi abbiamo visto questo, ma si potrebbero vedere tante cose che sono, diciamo, appetibili, che uno va a cercare nel New Age e invece può trovare tranquillamente nella tradizione ebraica. E la prima cosa. La seconda è che poi in realtà uno dei grandi maestri del Musar settecentesco è un italiano, Ramchava Rabbi Moshe Chemluzzato, va bene, e c'è, ripeto, grandi in Bale Musar che dicono io sarei stato pronto ad andare a piedi da Vilna fino a Padova se avessi potuto, e c'erano sempre dietro la Silatia Sharim, quindi un po' direi un tradimento di quella che gli ebrei italiani, che sono sempre molto attenti alla tradizione italiana, manco per il cavolo alla fine, perché poi alcune cose interessanti della tradizione italiana si sono proprio dimenticate. Quindi è interessante, su questo è molto affascinante.
Grazie Rancarucci.